Alas, e diamo il bentornato dopo tanto tempo a Paolo. Buongiorno Paolo, come stai anzitutto?
Buongiorno Marco, buongiorno a tutte e a tutti. Tutto bene, grazie, dai.
Bene, cerchiamo di andare avanti. Allora,
in qualche modo.
Ma sì, allora, per chi non si ricordasse questa voce o magari diciamo ascoltasse la radio da non molto tempo, Paolo è un po' il nostro punto di riferimento ormai da qualche tempo per tutto quello che si agita nelle isole britanniche e mancava per tutta una serie di questioni insomma da un po' di tempo dai nostri microfoni, però in questo lasso di tempo in cui non ci siamo sentiti, Paolo, sono successe un sacco di cose, per cui oggi insomma andremo un po' a volo d'angelo su diverse questioni di cui ti volevamo chiedere. La prima e più importante però è quella di cui abbiamo avuto modo di discorrere tante volte nel corso degli ultimi anni, ovvero sia la Brexit, le conseguenze della Brexit e le relazioni fra Regno Unito e Unione Europea, un punto dolentissimo per la Gran Bretagna ma anche per la Repubblica d'Irlanda, come abbiamo visto tante volte per il caso dell'Irlanda del Nord. Ora, la settimana scorsa abbiamo letto più o meno tutte e tutti che si sarebbe addivenuti finalmente a un accordo fra Unione Europea e Gran Bretagna, in particolare per quanto riguarda l'annosissima linea di confine fra Repubblica d'Irlanda e il Nord Irlanda sotto amministrazione britannica. Ecco, abbiamo trovato finalmente una soluzione oppure sono troppo ottimisti i giornali, allora, diciamo, a darla così?
Diciamo che dal 2019 e poi soprattutto dal 2020, dal gennaio 2020, quando insomma la Brexit, no, quando il Regno Unito ha formalmente lasciato l'Unione Europea, proprio in seguito, no, al referendum sulla Brexit, come tante volte abbiamo parlato, più volte ci siamo trovati a porci questa domanda, no? A cercare di comprendere se e come la questione fosse stata risolta, chiarita o quanto queste soluzioni siano poi definitive o meno, perché finora tutto sono rivelate tranne che essere definitivi. Se questa nuova, diciamo, accordo, quello che è stato un po' definito il Windsor Framework, proprio perché diciamo l'accordo è stato raggiunto tra Rishi Sunak, il nuovo primo ministro britannico, il nuovo segretario del Partito Conservatore britannico, che ricordiamolo era succeduto a Boris Johnson, che era stato, diciamo, quello che aveva guidato in una maniera molto particolare, ecco, l'iter di uscita del Regno Unito dall'Unione e poi dalla disastrosa parentesi di Liz Truss, che era stata il ministro del commercio del governo Johnson, aveva provato, è stata, diciamo, leader dei conservatori e primo ministro ad interim subito dopo le dimissioni di Johnson. Truss ha provato in una maniera veramente folle a reinventarsi come una Thatcher più Thatcher della Thatcher nel 2022, con risultati disastrosi, e il suo stesso partito, gli stessi stati generali dell'economia e della finanza neoliberista addirittura l'hanno scaricata perché a loro dire stava andando troppo oltre. Quindi questo ci restituisce un po' l'immagine, la caratura del personaggio e soprattutto della proposta politica di cui si era fatta portavoce, e questo nonostante lei avesse anche dei trascorsi un po' diversi, da giovane aveva avuto altre posizioni. Comunque, ecco, questo per dire che Sunak, il nuovo primo ministro, diciamo così, ereditava una questione molto scomoda, perché appunto tra Johnson e la Truss, diciamo, che la questione era stata trattata in maniera a dir poco sconsiderata. E pare che appunto Sunak e la von der Leyen abbiano trovato una quadra, o abbiano provato a trovare una quadra con questo Windsor framework, questo, quindi questa conferenza, questo accordo che è stato firmato in Gran Bretagna, appunto al castello di Windsor, la settimana scorsa. Molto brevemente, cosa dovrebbe comportare questo nuovo accordo? Ricordiamo, giusto molto brevemente, che l'oggetto del contender, il vero e proprio elefante nella stanza degli accordi sulla uscita del Regno Unito dall'Unione, oltre alla questione di cui appunto ci eravamo occupati, delle quote pesca, soprattutto dell'approvvigionamento dei beni, abbiamo visto un po' tutti sui media ultimamente, seppur appunto anche con una certa spettacolarizzazione in alcuni casi, le immagini, no, dei supermercati britannici da cui mancano una serie di beni di prima necessità, e non solo la carenza di prodotti freschi, appunto le grandi difficoltà, queste sì oggettive, che il Regno Unito sta affrontando, sta attraversando proprio dal punto di vista commerciale, degli scambi commerciali con l'Unione Europea. Al di là di questo, su cui poi magari possiamo anche ritornare, ma che hanno causato anche un dietro front di settori sociali che in Inghilterra stesso, dico Inghilterra non a caso, perché ricordiamoci che il referendum sulla Brexit ha visto, il Leave, cioè il voto per uscire dall'Unione, ha vinto sostanzialmente solo in Inghilterra, con un margine più ampio, con un margine più risicato in Galles, invece è stato avverso sia in Scozia che in Irlanda del Nord. Quindi quando parlo di Inghilterra parlo
ha ragione proprio veduta,
volutamente,
tecnicamente.
Queste le evoluzioni economiche da questo punto di vista hanno fatto sì che settori sociali che avevano appoggiato molto convintamente la campagna per la Brexit, penso ai pescatori, penso anche alle industrie di trasformazione conserviere, si sono poi adesso trovati a fare un dietro front anche molto, molto significativo, proprio a seguito di quelle che poi sono state appunto le conseguenze nella vita quotidiana, le percussioni nella vita quotidiana e nella vita lavorativa di alcune sacche, diciamo, sociali che avevano appoggiato il referendum. Tant'è vero che oggi gli ultimi sondaggi danno, diciamo, la percentuale di persone che si è pentita, diciamo, della scelta fatta in costante aumento, e oggi la maggioranza degli intervistati sembrerebbe essere contrario a questa scelta fatta anni fa. Comunque, dicevamo, il vero problema rimaneva il nodo dell'Irlanda del Nord, tanto è vero che si è reso necessario prima arrivare a un primo protocollo sull'Irlanda del Nord, che appunto ha lasciato però una serie di questioni sospese, tanto è vero che siamo arrivati poi all'accordo della settimana scorsa. Ricordiamo che inizialmente, con l'accordo fatto da Boris Johnson proprio sullo scadere del 2020, l'Irlanda del Nord assumeva uno status un po' particolare, perché di fatto il confine sull'isola tra le sei contee del nord e la Repubblica d'Irlanda rimaneva l'unico, doveva ritornare ad essere l'unico confine fisico tra il Regno Unito e l'Unione Europea, ok? Questo ovviamente però era in netta contraddizione con gli accordi di pace del Venerdì Santo del 1998, che invece proprio sulla rimozione del confine fisico tra le sei contee e la Repubblica d'Irlanda si fondavano, cioè proprio quello rappresenta una delle pietre angolari, delle pietre miliari su cui è stato costruito quell'accordo di pace. Questo ha portato quindi a una prima negoziazione e allo spostamento del confine nel mare d'Irlanda. Ovviamente questo ha causato una quantità di problemi sulla logistica degli scambi interni anche al mercato britannico, perché le sei contee fanno parte a tutti gli effetti del Regno Unito, causato fortissimo scontento all'interno dell'unionismo quindi della popolazione unionista e lealista, soprattutto delle sue componenti più radicali, che vedevano nell'istituzione di questo confine di fatto una separazione dalla madrepatria. Il nuovo accordo, questo ha portato, ne abbiamo già parlato anche nell'ultima volta che ci eravamo sentiti, anche commentando un po' il voto in Irlanda del Nord l'ultima volta, ha portato a una serie di violenze da parte degli unionisti. Tanto ci si era interrogati sul possibile ritorno alla violenza dei dissidenti repubblicani. Qualcosa è successo, poi dopo ne parliamo, però in realtà la grande ondata di violenza è stata caratterizzata dagli unionisti e soprattutto ancora oggi dalle continue minacce dei gruppi paramilitari unionisti, sostanzialmente di sospendere il cessate il fuoco che proprio dopo gli accordi del 98 è entrato in vigore e ritornare alla lotta armata in un certo qual modo. Questo ovviamente non ha fatto altro che aumentare la tensione. E qui torniamo, perdonerete la liberazione, però giusto per inquadrare un pochino gli eventi della scorsa settimana, e qui arriviamo appunto a questo Windsor Framework, a questo accordo della scorsa settimana, che appunto che succede? Per cercare di ovviare a questa questione del confine nel mare del Nord e quindi tutto quello che è stato i controlli doganali per le merci in transito appunto verso l'Irlanda del Nord, si è deciso di facilitare, diciamo, tentare di facilitare alcune parti di questo accordo. In buona sostanza, la faccio molto semplice, per quanto riguarda le merci destinate al mercato interno britannico, dunque tutte quelle merci che dalla Gran Bretagna sono dirette esclusivamente all'Irlanda del Nord e da lì non si muovono, viene istituita una sorta di linea verde, l'hanno chiamata una green lane, una corsia preferenziale che va ad esentare queste merci da procedure, ispezioni doganali alle quali invece prima con l'accordo precedente venivano sottoposte, ok? Mentre tutte le altre merci che hanno la Repubblica d'Irlanda o un altro paese UE come, diciamo, destinazione viaggiano su una red lane, cioè mantengono in vigore, vengono sottoposte a quelle procedure già esistenti di controllo che sono già in vigore. Ovviamente questo fa sì che per poter procedere più velocemente agli scambi commerciali, le autorità doganali dell'Unione Europea possono accedere ai sistemi informatici di quelle britanniche. Questo, diciamo, rappresenta un primo già punto controverso da chi, sia all'interno i cosiddetti hard Brexiter dentro i conservatori, per non parlare poi degli unionisti, specialmente della componente più radicale, quindi del Democratic Unionist Party, vedono già questa come una violazione della sovranità britannica. Ok? In più resta in buona sostanza ancora controversa la questione della giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che appunto unionisti e hard Brexiter vorrebbero che non avesse più alcuna voce in capitolo nella gestione di tutte le questioni che riguardano l'Irlanda del Nord, che appunto l'accordo sulla Brexit andava a ridurre sostanzialmente già in maniera abbastanza considerevole, però questo sarebbe un totale, diciamo, una totale cessazione della giurisdizione della Corte di Giustizia Europea dell'Unione sull'Irlanda del Nord, sarebbe anche questo in violazione, un'aperta violazione degli accordi di pace del 98, perché anche questa rappresenta una delle pietre angolari sul quale si è giunti a un accordo tra le due parti. Perché appunto poter ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Umani, poter ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rappresentato per il governo irlandese e per i repubblicani e nazionalisti irlandesi una sorta di garanzia per accettare l'accordo di pace del 98. Questo punto sulla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea, cioè sul lasciare comunque, seppur con una riduzione delle competenze, la possibilità di accedere alla giurisdizione della Corte di Giustizia Europea sull'Irlanda del Nord, rappresenta un nuovo fortissimo punto di scontro, perché nonostante Sunak lo abbia ratificato, ha detto che si potrà sottoporre al voto del Parlamento. Ora, cosa questo poi concretamente e istituzionalmente significhi, bisognerà capirlo. se sia una mossa, diciamo, una trovata propagandistica in buona sostanza per cercare di calmare gli animi. Perché? Perché ovviamente questo nuovo piano, questo nuovo accordo ha causato molti malumori all'interno della componente dei Tories, dei conservatori, diciamo quelli che io definivo prima gli hard Brexiter, cioè l'ala oltranzista dell'uscita senza se, senza ma, senza alcuna concessione all'Unione, che poi come questo si sarebbe potuto realizzare io ancora non ce l'ho molto chiaro, però questa era la posizione. Ma soprattutto il Democratic Unionist Party, che ricordiamolo, seppur non più il partito di maggioranza relativa in Irlanda del Nord, perché ne abbiamo parlato nelle storiche elezioni dell'anno scorso, lo Sinn Féin è il partito principale, però comunque il DUP rimane il principale partito unionista. Proprio sulla proprio in seguito alle elezioni, in base all'accordo del 98 che impone il power sharing, quindi la condivisione del potere in Irlanda del Nord tra il principale partito nazionalista e il principale partito unionista, ha di fatto, la posizione del DUP ha portato a uno stallo nella situazione politica nordirlandese, tanto è vero che ad oggi ancora non si è votato. Adesso, se io non ricordo male, le elezioni sono state praticamente il 5 maggio, ecco, il 5 maggio del 2022, a quasi un anno da quella tornata elettorale ancora non si è formato una maggioranza, il governo dell'Irlanda del Nord non ha preso, diciamo, non è stato formato, e il DUP ha dichiarato proprio qualche giorno fa che rifiutano totalmente anche questo nuovo accordo, e di fatto minando un po', non solo lasciando in stand by e quindi continuando una crisi, prolungando la crisi istituzionale a Belfast, perché appunto un esecutivo non si forma perché il DUP si rifiuta, c'è il boicottaggio del DUP, che in molti appunto riconducono anche al fatto, leggono anche come una vendetta politica il fatto di aver perso per la prima volta dopo 100 anni da parte degli unionisti, aver perso la guida, il ruolo guida della comunità, è un evento che non ha precedente, quindi molti vedono questo più anche come una ripicca nei confronti appunto dello Sinn Féin, e un'assoluta mancanza di volontà di entrare in un esecutivo, seppur condiviso, di potere condiviso, in una posizione subalterna. Ma questo, qui entriamo però nell'ambito delle interpretazioni e delle possibilità. Fatto sta che la situazione è questa, lo stallo c'è, addirittura l'Alliance Party, il partito appunto nato in ambienti assolutamente protestanti, però ufficialmente antisettario, interconfessionale, un partito di centro, liberale, che è stata la vera sorpresa delle ultime elezioni, ce lo ricordiamo, è stata la terza forza nel Parlamento di Stormont, nel Parlamento di Belfast, con più del 13% dei voti. E ecco, anche l'Alliance Party sta accusando apertamente il DUP, ma lo stesso partito protestante un po' più moderato, che storicamente ha guidato per anni l'esecutivo nordirlandese, l'Ulster Unionist Party, diciamo, stanno addossando l'intera responsabilità dello stallo di fatto a le ali radicali del movimento unionista, che appunto non hanno alcuna intenzione di scendere a compromessi e appunto hanno rigettato anche questo nuovo accordo. Poi cosa questo comporterà a livello centrale, quindi a Londra, oggi è difficile dirlo. Di sicuro a Belfast l'instabilità continuerà e non si è giunti sicuramente a una soluzione. Ora bisognerà capire se questo stallo porterà all'indizione di nuove elezioni anticipate, visto che appunto non è mai stato formato il governo dopo più di un anno, o addirittura a una sospensione temporanea di Stormont e al direct rule da parte di Londra, che però vedo come opzione un po' più, diciamo così, remota.
Improbabile.
Sì.
Bene.
Spero di essere stato chiaro, perché le questioni sono tante.
Certo. Senti, a proposito di queste questioni, anche a proposito, diciamo, di come vengono esposte all'opinione pubblica internazionale o un'opinione pubblica come quella italiana, che ovviamente, insomma, non si interessa mai particolarmente nello specifico, diciamo, di quello che avveniva e sta avvenendo all'interno del mondo unionista in Irlanda del Nord, mi pare che si sia parlato poco o niente dalle nostre parti. Invece ha avuto un minimo di attenzione mediatica, peraltro poi subito anche quella, diciamo, abbandonata, la vicenda del ferimento di un funzionario della polizia nordirlandese da parte, si è detto, di presunti esponenti della cosiddetta nuova IRA, quindi, diciamo, i dissidenti del movimento repubblicano. Da questo intanto ti chiederei se è stata confermata poi in qualche modo la paternità di quell'azione, e ti chiederei anche di dirci, insomma, se in effetti quanto questo mondo sia rappresentativo e quanto poi, diciamo, il malumore serpeggi anche non solo nel mondo unionista ma anche in quello repubblicano, se in effetti è così.
Allora sì, l'azione, cioè il tentato omicidio dell'agente della polizia penitenziaria c'è stato qualche settimana fa, è stato rivendicato effettivamente in maniera abbastanza credibile dai dissidenti repubblicani, quindi da quelli che noi siamo abituati a definire adesso New IRA, ok? New Irish Republican Army. La rivendicazione, diciamo, è molto credibile, non ci sono grandi dubbi che sia un'azione che viene da lì, da quel mondo lì. Quello che però emerge è che al di là di un contesto, appunto, che è quello che rischia di essere di nuovo molto teso in Irlanda del Nord a seguito, appunto, di tutto questo discorso sulla Brexit, quindi riducendola molto in sintesi, cioè alle conseguenze, ancora a tutto quello che possiamo ricondurre alle conseguenze della Brexit, ok, di cui parlavamo anche prima, su cui adesso ritorno subito. Però è bene contestualizzarla, questa molto probabilmente è un'azione che è stata richiesta dai prigionieri repubblicani che stanno scontando adesso lunghe condanne detentive, appunto, come in quanto dissidenti che, appunto, non godono dei benefici dell'accordo del 1998, e quindi parrebbe essere un'azione che è maturata in carcere tra i vertici dei dissidenti detenuti e che hanno voluto colpire non a caso, appunto, un agente della polizia penitenziaria. Quindi questo metterlo all'interno di un possibile nuova campagna mi pare un po' eccessivo, sì, molto forzato. In realtà è un'azione di tipo militare che rientra però diciamo in una strategia che risponde a delle logiche che, appunto, qualsiasi organizzazione paramilitare che ha un numero anche cospicuo di detenuti si trova ad affrontare, parliamoci chiaramente, ecco.
Quindi non l'ottica è questa, ecco.
Sì, mi sembra che la dinamica e l'ottica sia questa. Certo è che, appunto, tanto prima dell'entrata in vigore dei protocolli che hanno portato all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, si era parlato delle possibilità di una recrudescenza della violenza repubblicana, specialmente perché appunto il Democratic Unionist Party, il Traditional Unionist Voice, tutta una serie di forze anche elettoralmente molto rilevanti dell'unionismo in Irlanda del Nord avevano strenuamente difeso la linea dura della Brexit, quindi l'uscita senza nessun compromesso, la ristituzione del confine fisico tra le sei contee dell'Irlanda e il resto della Repubblica, che ovviamente è pura follia, come il corso degli eventi ci ha dimostrato. Pensare di rimettere in piedi un confine fisico in Irlanda con i checkpoint come era fino al 98, quello sì avrebbe, infatti tanto ci avevamo interrogati, conseguenze sui repubblicani, sulla dissidenza repubblicana, in un momento in cui, soprattutto penso al 2019-2020, questi gruppi stavano godendo di un nuovo di un nuovo ricambio generazionale. Ancora oggi, diciamo così, i movimenti vicini ai dissidenti, i movimenti politici vicini ai dissidenti contano soprattutto giovani e giovanissimi tra le loro fila, ma questo è anche comprensibile alla luce di un quadro sociale ed economico che, come in tutto, diciamo, l'Occidente europeo, è caratterizzato da una nuova crisi e da un continuo arretramento delle condizioni di vita, dell'abbassamento anche del peggioramento delle condizioni di vita. Questo ha fatto sì che ovviamente le ali radicali potessero contare adesso su un, diciamo, ritorno anche in termini di militanza. Ok, però le organizzazioni repubblicane, anche quelle più radicali, in realtà stanno in una sorta di limbo, stanno alla finestra in questo momento, parliamoci chiaramente, in realpolitik, anche dal punto di vista della dissidenza e dei gruppi paramilitari, perché in questo momento ad essere attraversati da divisioni e lacerazioni anche importanti è il movimento unionista, che si trova veramente spaccato, mentre dall'altra parte, seppur con una certa dose anche di opportunismo, abbiamo visto lo Sinn Féin, ma anche altri movimenti più radicali, soltanto People Before Profit e altre formazioni proprio di estrema sinistra avevano dato indicazioni di votare per la Brexit, ovviamente non senza ragione, denunciando per l'ennesima volta la natura ultraliberista, sotto certi versi autoritaria, delle istituzioni europee, ok? Soprattutto il loro terribile aspetto finanziario di politiche sociali, anzi contro le politiche sociali che hanno caratterizzato, diciamo, gli ultimi 15 anni di politiche economiche dell'Unione Europea. Però, a parte questo, proprio in ragione di un realismo e di un opportunismo politico, anche forze tradizionalmente euroscettiche come lo Sinn Féin, in primis lo Sinn Féin, avevano invece dato indicazioni di votare strategicamente per il Remain, proprio per accelerare la linea di faglia e la frattura che stava emergendo in maniera sempre più evidente all'interno dello schieramento unionista, cosa che poi ovviamente si è registrata. Queste continue fiammate anche di violenza, abbiamo visto scontri di strada, manifestazioni finite con lanci di molotov, violenze, diciamo, esponenti di primo piano della polizia nordirlandese che proprio ieri leggevo sul Belfast Telegraph si sono trovati ancora a dover fare dichiarazioni in cui si dicono militarmente pronti a fronteggiare un eventuale ritorno alla violenza paramilitare unionista. Ecco, questa è una cosa che in Irlanda del Nord non si sentiva da un po', e il rischio effettivamente che le componenti più radicali dell'unionismo, che non sono marginali, si badi bene, non stiamo parlando della dissidenza repubblicana, ecco, appunto, che conta qualche centinaio di simpatizzanti, stiamo parlando di una componente dell'unionismo che è molto rilevante e che appunto esprime anche il principale partito politico unionista, questa componente, che è molto vicina storicamente ai gruppi paramilitari, penso all'UPF, penso all'UDA, questa continua minaccia di ritornare alla violenza, ritornare all'uso delle armi, sembra essere sì uno spauraccio, però quello che ci dobbiamo chiedere è, ma poi, perché adesso pare evidente anche dopo questo accordo della settimana scorsa, che l'abolizione del protocollo sull'Irlanda del Nord, la completa revoca del protocollo sull'Irlanda del Nord, non mi sembra così alla portata per quanto riguarda le speranze degli unionisti più radicali. Quindi adesso bisognerà capire se a queste minacce verrà dato seguito oppure no, o se appunto il Parlamento britannico e i conservatori in primis decideranno di appoggiare le richieste unioniste, che al momento a me pare piuttosto improbabile, non dico che magari poi verrò smentito dagli eventi,
però, diciamo,
però mi pare abbastanza difficile, anche appunto leggendo quali sono i sondaggi. C'è poi un aspetto che, come sempre, ci restituisce una politica nordirlandese sotto certi aspetti veramente tra il surreale e il tragicomico, tragico, perché appunto poi se non morissero le persone in alcuni casi, il fatto che gli unionisti britannici si siano dimostrati ancora una volta più realisti del re, scagliandosi contro il re, perché sono scagliati contro Carlo accusandolo appunto di aver venduto gli interessi degli interessi della nazione, facendo pressioni neanche troppo velate affinché si raggiungesse un accordo appunto sul protocollo dell'Irlanda del Nord, un accordo sulla Brexit, che addirittura si dice le pressioni del sovrano, l'idea del sovrano sarebbe quella appunto di un nuovo referendum, questo non è confermato, non si dice, però di fatto abbiamo visto ancora una volta gli unionisti presentarsi come appunto la componente più realista del re, cioè gli strenui difensori di una monarchia che loro difendono appunto tale da criticare il re. Cioè, sembra un po', diciamo, di sentire, diciamo, le parti più retrive della Chiesa scagliate.
Sono l'ala lefevriana dell'unionismo, praticamente, insomma, per capirci. Va bene, insomma, questo è un po' la situazione. Senti Paolo, prima di lasciarci, però rapidamente, e poi ci torneremo, purtroppo il contesto generale, anche quello personale, ci ha impedito di sentirci un po' in questi ultimi tempi. Un'altra delle grandi questioni in realtà che abbiamo dovuto affrontare sempre in questo quadrante, sempre per quanto riguarda gli interessi che più ci stanno a cuore, è stata sono state le dimissioni di Nicola Sturgeon dalle cariche che ricopriva ormai qualche settimana fa, diciamo le seconde dimissioni di un certo peso dopo quelle di Jacinta Ardern in Nuova Zelanda. Se ne è parlato anche qui, diciamo, più insomma con tinte legate alle questioni personali, come se fosse insomma una qualche forma di notizia di costume. Che cosa sono state veramente però queste dimissioni, che hanno un peso specifico, insomma non irrilevante, sia per quanto riguarda il contesto generale della politica del Regno Unito, ma sia anche e soprattutto per quello che è l'indipendentismo scozzese, che ricordiamo sempre è forza di governo in Scozia, ecco, non è un piccolo partitino.
E probabilmente, poi ci ritorno, gli anni al potere hanno un po' logorato una forza che appunto nasce, no, non forza antisistemica come lo Sinn Féin, per carità, però di sicuro una forza che sull'opposizione anche dura, in alcuni casi ha fatto la sua ragion d'essere. E poi, come tutti i partiti, diciamo un po' ombrello, no? Come tutte le organizzazioni ombrello all'interno del quale, come molti partiti nazionalisti di cui ci siamo occupati a livello substatale, no? Molti di questi partiti che hanno al loro interno correnti anche ideologicamente differenti, stare tanti anni in carica ad esercitare il potere poi può portare a una sorta di secca, no? Andare a una sorta di arenarsi un po' sulle secche. Torniamo alla, poi mi spiego meglio. La Sturgeon si è dimessa, se vuoi il mio parere, perché appunto non è che ci sia una una chiave molto molto limpida di questo evento. Ci sono molti si dice, ok? Mm-hmm. Sono molte analisi, molti si dice, se vuoi il mio parere è un insieme di cose in cui, diciamo, la sfera personale può aver giocato un ruolo, certo derubricarla o declassarla a mera notizia di gossip
non si può.
Mi è fatto veramente veramente triste, però ecco, una dose, diciamo, un certo qual dose anche di stanchezza personale o comunque di incapacità di continuare a rappresentare un catalizzatore, anche capitalizzatore di forze all'interno del partito, sicuramente ha giocato un ruolo in questa decisione della stagione. In più ci sono tutta una serie di eventi, come appunto il tema dell'indipendenza, con la Corte Suprema Britannica che ha di fatto bocciato l'idea di un secondo referendum sull'indipendenza per la Scozia, che invece la Sturgeon aveva rilanciato con forza nell'ultimo anno, soprattutto dopo la crisi pandemica. La questione, seppur anche quella è stata, se vuoi il mio parere personale, ingigantita troppo dei media della legislazione sul cambiamento di sesso, quella diciamo che è il cosiddetto Gender Recognition Reform Bill, Scotland Bill, ok?
Sì, peraltro diciamo completamente ignota dalle nostre parti, ecco, ha avuto molto scalpore nel Regno Unito, però qui...
Sì, è appunto questa legge che il Parlamento scozzese ha approvato nel 2022, era in realtà era prevista l'approvazione già per il 2020, poi lo scoppio della crisi pandemica ne aveva di fatto posticipato la discussione, che permette appunto, facilita le procedure per il cambiamento di sesso e abbassa, questo forse è stato il tema più controverso, l'età di accesso appunto alla possibilità di cambiare sesso anche legalmente dai 18 ai 16 anni. Ok, l'ho fatta molto,
per sintesi,
molto breve, okay, perché il tempo stringe. Quindi questo, diciamo, le conseguenze di questo dibattito, perché il dibattito che si è acceso in maniera molto importante e che ha ricadute anche sul tema dell'indipendenza, perché il governo conservatore, il governo di Londra, si è rifiutato di approvare, di far andare la legge al cosiddetto alla firma reale, insomma all'approvazione reale. Ricordiamoci che la Gran Bretagna è una monarchia, quindi al sovrano che pur formalmente, solo formalmente, spetta l'approvazione finale di tutte le leggi. Ecco, per la prima volta dal 98, perché ricordiamoci che mentre nel 98 si firmavano gli accordi di pace per l'Irlanda del Nord, succedeva anche qualcosa di altrettanto importante, pur meno storico, in Galles e Scozia, con l'inizio della devoluzione, con l'approvazione della devoluzione e l'apertura dei parlamenti di Edimburgo e Cardiff. Per la prima volta dal 98 il Regno Unito ha utilizzato la cosiddetta sezione 35 dello Scotland Act del 98 per bloccare una legge dell'esecutivo scozzese. Questo ovviamente ha lanciato un grande dibattito. In realtà, appunto, se vuoi il mio personale giudizio, l'inaridirsi, diciamo un po' l'impantanarsi della questione dell'indipendenza, perché oggi, parliamoci chiaramente, dopo il rifiuto dell'alta corte britannica, cioè, o si va a una soluzione unilaterale alla catalana, per intenderci, quindi proclamare un referendum unilateralmente non riconosciuto da Londra,
e non sembrerebbero esserci le condizioni, però,
esattamente,
al momento.
Oppure che si fa? Se vuoi la mia idea, che si fa non lo sanno nemmeno loro,
certo,
in questo momento, anche perché, come le analisi di voto ci hanno sempre detto, il tema dell'indipendenza di per sé non ha rappresentato e probabilmente non rappresenterà la questione principale su cui lo Scottish National Party è riuscito a costruire il suo successo. E qui andiamo alla terza questione, cioè al fatto che dopo la crisi pandemica e adesso la crisi economica che sta colpendo il Regno Unito ha fatto sì che la gestione della crisi da parte dello Scottish National Party, che appunto è partito di governo in questo momento con i Verdi, ha tradito un po' quella proposta socialdemocratica che aveva caratterizzato l'agenda politica dello Scottish National Party, soprattutto della gestione Starchi, ok? Addirittura adesso si leggevo poco fa che probabilmente si continua a parlare di possibilità agli al settore pubblico, seppur non nei numeri, nell'entità, nelle dimensioni di quanto proposto in Inghilterra.
Sì.
Ma comunque sembrerebbe che l'anima più liberale del partito, che era stata messa in minoranza, almeno per quanto riguarda le decisioni principali di indirizzo da quella socialdemocratica all'interno dello Scottish National Party, stia riguadagnando un po' di terreno interno e che appunto abbiano usato poi soprattutto il tema della questione del Gender Recognition Bill per in realtà andare un po' un regolamento di conti interno. Di fatto si è un po' esaurita la spinta propulsiva di quella generazione d'oro, il Golden Generation la chiamavano, di cui la Sturgeon, Alex Salmond prima in un certo qual modo, erano rappresentanti, cioè di quella corrente socialista negli anni 70 e 80 e poi socialdemocratica a partire dagli anni 90, che si era imposta dalla metà degli anni 90 alla guida del partito, e che si è dimostrata qui, se vuoi, qui, anche da parte la mia interpretazione, anche incapace di alimentare un ricambio generazionale, soprattutto di intercettare quelle richieste che pure c'erano nuovamente da parte della base, soprattutto più giovane, di orizzontalizzazione del partito e quindi di nuovo apertura a possibili leadership collettive o comunque a favorire il dibattito interno e le dinamiche più partecipative all'interno del partito, cosa che paradossalmente aveva favorito la scelta di questa corrente negli anni 70-80 e che poi loro stessi un po' negheranno negli ultimi anni. Un po' la Sturgeon questo lo sta pagando, e se oggi noi andiamo a vedere i nomi in ballo per la sua successione, sono nomi privi di quelli che gli analisti più attenti in Gran Bretagna di questioni scozzesi definiscono privi di flavor, insomma, privi di un po' di fascino, di capacità di attrattiva. E anche dal punto di vista delle proposte, diciamo, ci troviamo in una situazione in cui, ecco, il grande entusiasmo di welfare e indipendenza delle campagne della Sturgeon si è andato un po' scemando, esatto. Vabbè. E quindi adesso ci troviamo con questa lotta per la leadership a CRE, molto probabilmente, che ci consegnerà entro la fine del mese il nuovo segretario e il nuovo primo ministro di Scozia, di fatto. Però ecco, lo Scottish National Party adesso è di nuovo a un bivio, sia sulla questione dell'indipendenza, sia sulla questione, diciamo, più prettamente di indirizzo politico-ideologico, e anche sulla questione della gestione del potere in Scozia, perché molto probabilmente vinceranno le nuove elezioni. Bisogna capire però con che numeri, di fatto chi potrebbe beneficiare di questo delle dimissioni della Sturgeon sono i laburisti, che erano stati proprio cannibalizzati in Scozia dallo Scottish National Party della Sturgeon, con il suo spostamento a sinistra e con l'assunzione appunto di un'agenda almeno ufficialmente di carattere pienamente socialdemocratico, e che aveva portato il Labour scozzese a prendere delle mazzate negli ultimi anni, appunto a vedersi cannibalizzato l'elettorato da parte dei nazionalisti. Questo, diciamo, questo capo, e bisognerà capire anche chi sarà il successore della Sturgeon.
E vabbè, aspetteremo, insomma, anche se, diciamo, tutto con poco flavor, ecco, sì, per usare, diciamo, i termini.
I tre nomi sono, ecco, sono un po' sconosciuti ai più, ma non soltanto al grande pubblico, anche a chi, diciamo, segue un po' le questioni. Però ecco, la partita è a tre tra Katie Forbes, Ash Reagan e Uzma Yousaf. Sono tre nomi, ecco, che non dicono molto a chi non si interessa di cose scozzesi, e soprattutto il fatto è che due di queste qua, soprattutto la Reagan e la Forbes, che nonostante sia la più giovane, mi pare che abbia 32 o 33 anni, sono sostanzialmente esponenti della corrente più liberal, anche conservatrice sotto alcuni punti di vista. Sono entrambe, soprattutto più che la Forbes, in realtà è stata la Reagan che ha votato contro la legge sui transgender per motivi di praticità, e che appunto si è fatta portavoce, diciamo, di una serie di istanze un po' più conservatrici del partito, che però, ecco, questo è bene contestualizzarlo, perché molto quel poco di analisi che c'è stata sulle dimissioni della Sturgeon, molto sono concentrate su questo tema dei transessuali. In realtà il sostegno a questa legge tra militanti ed elettori dello Scottish National Party, i sondaggi di ieri la danno intorno all'80%,
quindi le proporzioni sono queste,
che sia stata una decisione che abbia completamente spiazzato l'elettorato, perché appunto l'elettorato scozzese si è dimostrato molto in linea con lo Scottish National Party, o meglio, Scottish National Party della gestione Sturgeon si è dimostrato anche molto in linea con le tendenze, diciamo, progressiste di buona parte della popolazione scozzese. Quindi su questo i numeri, per questo io dico, quando ho sentito un dibattito tutto schiacciato su questa questione, mi è venuto un po' da ridere nell'analisi, diciamo, delle dimissioni della della Stagion, di cui rappresentano, diciamo, un tassello all'interno di un puzzle un po' più composito, ecco.
Eh sì, poi insomma, uno tende sempre a proiettare.
Sì, poi c'è stato anche quel caso, diciamo, che mediatico, il cosiddetto caso di Isla Bryson, cioè di quel transessuale che però è stato condannato per lo stupro di due donne, che poi è stato la cui un tribunale scozzese ha deciso di la cui reclusione un tribunale scozzese ha deciso per un carcere femminile, che ha portato alla rivolta di alcune detenute e quindi all'accensione dei riflettori, e che poi indebitamente in un certo qual modo ha fatto tutto il mondo e paese di tutta l'erba un fascio, e quindi si è messo dentro questo caso, si è utilizzato questo caso per attaccare tout court tutto il progetto che ha portato invece all'approvazione di questa importante legge, e che di fatto ha permesso anche a quella componente che negli ultimi 20-25 anni sarebbe stata minoritaria all'interno dello Scottish National Party, e che di fatto è stata un po' esclusa anche dal potere decisionale, di riprendere un po' di vigore, ecco.
Assolutamente. Va bene, Paolo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, anzi ci scusiamo per averti fatto volare, insomma, da argomento in argomento, però abbiamo
spero di aver dato qualche lampo di chiarimento.
Assolutamente, che c'erano tutte queste questioni in pregresso che dovevamo un po' dovevamo riprendere le fila le prossime volte, insomma, avremo la possibilità di essere più specifici, insomma, sui vari argomenti che si andranno a trattare. Nel frattempo, grazie ancora, come al solito, un abbraccio a te, a tutta la famiglia rinnovata, e a risentirci a prestissimo.
A presto, un saluto a tutti e a voi.